alla scoperta dei libri con Under Radio. Sta per iniziare Segna Libro.
Ciao a tutti, io sono Peng e benvenuti a una nuova puntata di Segna Libro. Oggi però parleremo di una poesia, Dulce Decorum Est. È forse la poesia più famosa di tutte quelle scritte sulla Prima Guerra Mondiale dai cosiddetti war poets inglesi, cioè quei poeti che raccontano la loro esperienza sui campi di battaglia della Prima Guerra Mondiale. Dulce Decorum Est è una poesia di Wilfred Owen, nato in Inghilterra nel 1893. Fin dalla sua adolescenza, Wilfred Owen aveva sempre voluto diventare un poeta. Fu particolarmente colpito da Keats, ma anche dalla Bibbia, infatti era un devoto anglicano. Per pagarsi gli studi universitari, lavorò anche come catechista, mentre fino a poco dopo l'inizio della Prima Guerra Mondiale lavorava come insegnante privato in Francia. In Gran Bretagna non vigeva la leva obbligatoria. Impressionato però dalla propaganda che appariva sui giornali e da un certo senso di colpa che sentiva nel non partecipare a questa guerra patriottica, decide comunque di arruolarsi il 21 ottobre del 1915. Viene trasferito al fronte a cavallo fra il 1916 e il 1917 e viene immediatamente a contatto con la verità orribile e drammatica della guerra di trincea. A causa dei traumi subiti in combattimento, viene mandato all'ospedale psichiatrico di guerra di Craig Lockhart, ad Edimburgo, dove stringe amicizia con un altro poeta di guerra inglese, Siegfried Sassoon. Viene rispedito al fronte nel settembre 1918 e, appena una settimana prima della firma dell'armistizio, viene ucciso in combattimento. Nei suoi anni in trincea, Owen ha sempre vissuto un profondo conflitto fra la sua educazione anche morale, che era profondamente cristiana e che ripudiava qualsiasi forma di violenza, e quelli che sentiva come suoi doveri patriottici. Ma possiamo vedere nei suoi scritti e nelle sue lettere quasi una degenerazione della sua moralità. In una lettera alla madre del maggio 1917 scrive: «Sono sempre e sempre di più cristiano. Subisci disonore e disgrazia, ma non usare mai le armi. Sii preso in giro, sii oltraggiato, sii ucciso, ma non uccidere». In degli scritti tra l'ottobre e novembre del 1917 sempre invece scrive: «Era lieto ridere lì, dove la morte diventa assurda e la vita ancora più assurda, perché noi avevamo il potere, mentre ripulivamo quegli scheletri, di non sentire alcun male o alcun rimorso per l'omicidio». E mentre in questi versi si vede ancora un atteggiamento negativo nei confronti della perdita di moralità, in una lettera alla madre più o meno dello stesso periodo, spedita dopo una violenta battaglia nella quale Owen si guadagnò una croce al valor militare, scrive: «Ho perso tutte le mie facoltà terrene e ho combattuto come un angelo. Ho preso una mitragliatrice tedesca e fila di prigionieri. Ho sparato soltanto ad un uomo con il mio revolver. I miei nervi sono in perfetto ordine». Qui Owen sembra aver completamente rinunciato alla sua moralità. Rassicura la madre di aver ucciso soltanto un uomo, ma in realtà la menzione di merito che accompagnava la sua medaglia specificava che aveva abbattuto un grande numero di soldati nemici. Ma Owen si rende conto di questo, e in una lettera all'amico Sassoon del 10 ottobre, dopo un'altra battaglia, scrive: «Non posso dire di aver sofferto qualcosa, dato che ho lasciato che il mio cervello diventasse insensibile. I miei sensi sono carbonizzati». Ma torneremo a parlare della poesia Dulce Decorum Est dopo lo stacco musicale.
Segna Libro.
E rieccoci di nuovo insieme con la nostra puntata di Segna Libro, in cui parleremo, come vi avevamo anticipato, della poesia Dulce Decorum Est di Wilfred Owen. Una poesia molto nota che racconta gli orrori della guerra di trincea. Nelle sue poesie, Wilfred Owen fa un ampio uso di figure di suono come allitterazioni e l'utilizzo di parole onomatopeiche, un aspetto dovuto soprattutto all'influsso subito da Siegfried Sassoon, suo amico e poeta, è l'attenzione al realismo. Owen cerca di restituirci nel modo più fedele possibile l'orrendo spettacolo a cui ha assistito. Inizialmente la poesia aveva una dedica a Jesse Pope, una poetessa e giornalista inglese che con i suoi versi contribuiva alla propaganda dello Stato per l'arruolamento. Questa dedica poi divenne a Jesse Pope, eccetera, e poi a certi poeti, ma poi Owen decise che la poesia doveva essere indirizzata a tutti perché tutti dovevano sentire quel racconto, e la dedica fu eliminata nell'ultima redazione. Infatti lui viveva la possibilità di documentare quegli orrori come una vera e propria missione, tant'è vero che aveva ricevuto una licenza permanente dopo essere stato ricoverato all'ospedale psichiatrico di guerra. Ma quando il suo amico Siegfried Sassoon tornò dal fronte, lui si offrì volontario per tornarci, perché doveva assolutamente esserci un poeta lì sul fronte per poter raccontare il tutto ai posteri. Infatti, una prefazione ad una sua raccolta di poesie scrive: «Al di sopra di tutto, non mi occupo di poesia. La mia materia è la guerra, e la miseria della guerra. In questa miseria vi è la poesia. Tuttavia, questi canti funebri non sono in nessun modo consolatori per questa generazione. Potrebbero esserlo per la prossima. Tutto ciò che un poeta può fare è avvertire. Ed è per questo che i veri poeti devono essere fedeli alla verità». Ma vediamo adesso come la poesia dipingeva con toni drammatici questa realtà. Drammatici sì, ma realistici, pieni di dettagli anche inquietanti, anche orribili, ma veritieri, perché come abbiamo letto, questo era per lui l'importante. Piegati in due, come vecchi straccioni, con sacco in spalla, le ginocchia ricurve, tossendo come megere, imprecavamo nel fango, finché volgemmo le spalle all'ossessivo bagliore, e verso il nostro lontano riposo cominciammo ad arrancare. Paragonare i soldati a degli straccioni andava ad evidenziare l'assurdità di quei manifesti di propaganda che mostravano i soldati come quelle file di giovani baldanzosi, puliti e precisi nelle loro uniformi che andavano cantando in battaglia. I bagliori ossessivi è la traduzione dell'inglese The Haunting Flares, e in inglese i flare sono delle sorte di bengala che venivano lanciati in aria e che incendiandosi vi rimanevano sospesi, illuminando il campo di battaglia, permettendo di avvistare le truppe nemiche che venivano per cercare di attaccare la trincea. Ma anche questo per i soldati è un elemento di tensione, di agitazione, perché la luce, come permette di scorgere il nemico, permette a propria volta di essere scorti. Il riposo lontano letteralmente potrebbe essere un campo più nelle retrovie dove i soldati possono riprendersi dopo alcuni giorni di battaglia, ma altri lo intendono come il sopraggiungere della morte, che dopo tante assurde fatiche e orrori sarebbe un riposo. Gli uomini marciavano addormentati, molti, persi gli stivali, procedevano zoppicanti, calzati di sangue. Tutti procedevano storti, tutti ciechi, ebri di fatica, sordi persino al sibilo delle granate calibro 5,9 che cadevano dietro di loro. Le granate calibro 5,9 erano i proiettili dell'artiglieria tedesca che venivano usati per lanciare il gas cloro. Il gas, presto ragazzi! Come in estasi, annasparono, infilandosi appena in tempo le goffe maschere antigas. Ma ci fu uno che continuava a gridare e a inciampare, dimenandosi come in mezzo alle fiamme o alla calce. Confusamente, attraverso lo blò di vetro appannato e la densa luce verdastra, come in un mare verde, lo vidi annegare. In tutti i miei sogni, davanti ai miei occhi smarriti, si tuffa verso di me, cola giù, soffoca, annega. Nell'originale inglese leggiamo An ecstasy of fumbling, e fumbling indica sì un certo annaspare, ma non con un'accezione negativa di qualcuno che è in pericolo, semplicemente qualcuno che si muove in modo goffo. Insieme alla parola estasi sembrerebbero parole più adatte a descrivere le prime esperienze sessuali, perché è questo che dovrebbe vivere un ragazzo di 18 anni. E questo ci mostra con una sorta di amara ironia la distruzione di un'intera generazione di giovani a causa della guerra. Se in qualche orribile sogno anche tu potessi metterti al passo dietro il carretto in cui lo scaraventammo e guardare i bianchi occhi contorcersi sul suo volto, il suo volto a penzoloni, come un demonio sazio di peccato. Se solo potessi sentire il sangue ad ogni sobbalzo, fuoriuscire gorgogliante dai polmoni guasti di bava, osceni come il cancro, amari come il rigurgito di disgustose, incurabili piaghe su lingue innocenti. Amico mio, non ripeteresti con tanto compiaciuto fervore a fanciulli disperatamente ansiosi di guadagnarsi qualche gloria la vecchia menzogna: dulce et decorum est pro patria mori. Qui finalmente troviamo specificato il narratario, cioè colui a cui è indirizzata la poesia, visto che alla fine Owen ha deciso di non apporre nessuna dedica. Possiamo assumere di essere tutti noi destinatari. E qui Owen, dicendo "se potessimo", ci dice qualcosa di più. Noi non possiamo capire. Probabilmente non possiamo nemmeno concepire quanto deve essere stato orrendo vedere dal vivo quello spettacolo. In questo modo poi si viene a sentire, a percepire quasi una solitudine, un isolamento dell'autore che accentuano la sua sofferenza. Infine, negli ultimi versi, troviamo la vecchia menzogna: è dolce e decoroso morire per la patria. Menzogna nel testo viene scritto con la maiuscola, perché Owen vuole dirci che la glorificazione della guerra è la più grande falsità della storia dell'umanità.
Segnalibro.
Rieccoci infine di nuovo insieme per la nostra puntata di Segnalibro. Oggi abbiamo parlato della famosa poesia di Wilfred Owen, Dulce Decorum Est Pro Patria Mori. Una poesia che con spietato realismo ci racconta gli orrori della trincea e che condanna la propaganda statale che spingeva all'arruolamento. Prima di lasciarci però, vale la pena fare un cenno alle circostanze della morte di Wilfred Owen. Quando fu ricoverato per i disturbi post-traumatici da stress all'ospedale militare psichiatrico di Craig Lockhart, Owen ricevette una licenza illimitata. Tuttavia, decise di tornare volontariamente al fronte dopo il ritorno in Inghilterra dell'amico Siegfried Sassoon, che fu congedato per una ferita alla testa. Questo perché Owen sentiva la responsabilità di riportare, di cantare in poesia le tremende realtà della guerra, ed anche di occupare il posto lasciato vuoto dall'amico. Il suo amico ovviamente si oppose anche violentemente alla sua idea, minacciando di gambizzarlo. Ricordiamo che Sassoon ebbe un grande influsso sulla poetica di Owen, con le sue istanze pacifiste ed incoraggiandolo a continuare a scrivere, ispirandosi anche al suo stesso stile più realistico. Nonostante le sue insistenze, Owen tornò sul fronte, informandolo solo dopo essere arrivato in Francia. Venne ucciso il 4 novembre 1918, esattamente una settimana prima della firma dell'armistizio, durante l'attraversamento del canale di Saint-Brieuc. La famiglia riceve il telegramma che informa della morte del figlio solo il giorno dell'armistizio. Con questo io vi saluto e vi invito come sempre a lasciare pure i vostri commenti e le vostre opinioni sulla nostra pagina Facebook. Potete riascoltare questa trasmissione in podcast insieme a tutte le altre sul sito www.underradio.it. Grazie per essere stati con noi oggi e buona giornata.
Under Radio. Vuoi condividere con noi le tue idee, le tue iniziative? E allora contattaci su Facebook Under Radio oppure attraverso il nostro sito www.underradio.it. Under Radio, la parola ai ragazzi.